Sia lodato Gesù Cristo. Ti amo, Signore, mia forza, faccio mio e inizio questa condivisione con voi partendo da questo responsorio al Salmo 17. Ti amo, Signore, mia forza. Sezioniamo il tutto. Ti amo. Sono le parole più belle. Sono le parole che ogni cuore e ogni labbra dovrebbe riuscire a pronunciare nel quotidiano almeno una volta al giorno. Almeno una volta al giorno. Signore, chi è il Signore? Colui il quale ci comanda, colui al quale siamo assoggettati, o il Signore è colui il quale ci dà la possibilità di vivere? Dovrebbe essere questo, anche perché i capi sono posti da sempre alla base, almeno i capi veri. Sono come gli apostoli, colonna e fondamento. E il Signore è colonna e fondamento di tutto il mondo. Mia forza. Tante volte ci sentiamo deboli, tante volte ci sentiamo inermi. Tante volte non ci sentiamo uomini. Vediamo venir meno le nostre forze, vediamo venir meno tutto quello che magari fino al giorno prima era stato un nostro sicuro riconoscimento, e iniziamo a sentirci delle nullità. Ed è proprio in momenti come questi in cui ognuno di noi dovrebbe rivolgersi al Signore che lo sorregge, dire: nonostante tutto, anche se non te lo dimostro, ti amo, ti prego, sii tu la mia forza. Perché non so davvero più a che rivolgermi. Il problema è che a causa della nostra superbia, della nostra arroganza mentale, non abbiamo neanche il coraggio di rivolgerci al Signore. Perché? Ma se io al Signore non lo contatto neanche una volta l'anno, se io non riesco ad andare né a messa né a Natale né a Pasqua, per quale motivo dovrei disturbarlo nel momento del bisogno? Perché Lui è bontà infinita. Che è Lui che ci dice ti amo, passatemi il termine qua, tranne un paio di minorenni, tappatevi le orecchie, stupidino, ti amo nonostante tutto. Non andiamo al Signore perché non sappiamo neanche che cosa ci chiede il Signore. Cioè, ho paura perché, sapete, come quando un uomo inizia a corteggiare una donna, va sempre con i piedi di piombo, perché chissà adesso mia moglie che cosa mi chiederà in cambio. Chissà che cosa mi chiede. E così, stessa cosa con il Signore. Che cosa ci chiede? Ce lo dimostra nell'Esodo come ce lo dimostra nel Vangelo. Ci chiede benevolenza. Ai suoi uomini che avevano liberamente scelto l'esodo, questo pellegrinaggio che aveva avuto inizio metaforicamente il primo gennaio di un anno, millenni di anni fa, e non si sa quando è finito. Perché simbolicamente sono stati 40 anni in quest'esodo. Voi immaginate 40 anni nel deserto? Io non ci resisto neanche un giorno, a parte che il caldo non lo sopporto, quindi 40 anni di deserto non, Per me sarebbe proprio impraticabile, al massimo patteggiare per un mesetto, con le tende, con 100 litri d'acqua al giorno. E che cosa dice il Signore a questo? Dice, se voi volete arrivare alla Gerusalemme, al luogo del mio riposo, dovete fare, e già iniziano a tremare. Chi prendeva il taccuino, chi prendeva il tablet, chi prendeva il registratore come sto facendo io. Dice, vediamo che cosa dobbiamo fare. Non molesterai il forestiere e non lo opprimerai. Non maltrattare la vedova e l'orfano, che sono i più deboli. Se presti denaro a qualcuno, non ti comporterai come un usuraio, prestito senza interessi. Se prendi impegno il mantello del tuo prossimo, e lo renderai prima del tramonto del sole. Perché? Perché il mantello è quello che ti copre dal freddo. E nel deserto, arrivati il tramonto, fa freddissimo. E basta così poco per seguire il Signore. Oh, quasi quasi mi conviene. Ma a questo punto mi pongo una domanda seria. Ma quanto riusciamo ad essere benevoli nei confronti del prossimo? Quando è stata l'ultima volta nella nostra vita, nell'ultimo anno, in cui siamo riusciti ad essere davvero benevoli? Perché qua si parla di benevolenza, non si parla di chissà quali sacrifici. Quanto sarebbe bello poter incontrare il Paolo di turno che scrive agli abitanti della chiesa di Tessalonica, del territorio di Tessalonica, dicendo, sai, il tuo esempio ha raggiunto tutti i confini della terra. Ciò che hai fatto ha avuto un eco straordinario. Sei diventato un modello per i credenti di Macedonia e della Caia, tutto l'estremo oriente antico. Sei diventato un leader pur rimanendo nel Signore. La lideranza, non la chiamo leadership perché dobbiamo allontanarci un pochino da questi inglesismi. La lideranza è un qualcosa di positivo. Gesù Cristo è un leader. Bastava soltanto che guardasse una persona per convincerla a seguire. Ma lui com'è che convinceva? Con la forza? Convinceva con l'amore. Dobbiamo usare amore. Nei confronti del prossimo dobbiamo usare amore, ma soprattutto dobbiamo usarlo nei confronti di noi stessi. Perché? Perché il giorno in cui, comportandoci bene, inizieremo a dare anche noi fastidio. Perché gli ultimi tre Vangeli ci parlano proprio di un Signore che inizia a dare fastidio. Perché? Perché operava miracoli e non soltanto guarigioni. Salvava i cuori, salvava le anime, che è la cosa più difficile. Voleva bene. E per la terza volta, farisei e sadducei, che non andavano d'accordo tra di loro, pur di mettere in difficoltà quell'uomo chiamato Gesù, figlio di Giuseppe e di Maria, e fratello di tanti altri, si rimettono d'accordo per l'ennesima volta. Nei versetti precedenti, intorno al versetto 15, ci troviamo nel capitolo 22, versetto 34, avevano provato a metterli in difficoltà dicendo, ma è giusto pagare le tasse? Dice, certo, lo Stato si mantiene con le tasse. Non voglio fare come qualcuno che qualche anno fa ha detto, pagare le tasse è bellissimo. Io le pago, quindi non ne ho difficoltà. Ma il Signore ha detto, le tasse, lo Stato si mantiene attraverso le vostre tasse. Però siccome poi, finita questa terra, finito il vostro viaggio su questa terra, dovete rimanere nello Stato di Dio, e quindi possibilmente in grazia di Dio, Dice, ricordatevi di mettere da parte anche qualcosa per Dio. E quest'oggi gli chiedono un qualcosa di straordinario. Dice, qual è il comandamento più importante? E allora lui risponde, il grande e primo comandamento, quello che, e adesso qui passo da inglese, è il gold standard, quello che gli inglesi chiamano il gold standard. Qual è il comandamento gold standard? Amerai il Signore tuo Dio. E vabbè, questo qua già lo sapevamo dalle scritture, solo che gli aggiunge una piccola glossa: con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente. Questo è un comandamento nuovo. Perché? Perché siamo invitati ad amare con il cuore, con un qualcosa che deve battere, con un qualcosa che seppure è protetto dalla cassa toracica, con un organo che seppure è protetto dalla cassa toracica, però appena accelera, lo sentiamo addirittura nelle vene dei polsi. Con tutta l'anima, con ciò che abbiamo di più intimo e profondo, e con tutta la mente, dobbiamo amare anche con la mente. Anche la nostra razionalità deve amare. Noi non siamo fatti per l'odio, siamo fatti per l'amore. E poi dice, il secondo è simile a quello. Secondo simile vuol dire che gli dà un pari merito, che diventa un bene perfetto complemento, come scarpa destra e scarpa sinistra, come racchetta da tennis e pallina da tennis. Non puoi giocare a tennis se non hai le palline. Con cosa giochi? Cosa batti? L'aria. Hai bisogno anche delle palline. La scarpa destra senza la scarpa sinistra diventa come quelle promesse elettorali di una volta in cui davano metà banconota, dice quest'altra banconota l'avrai se vinco le elezioni. Amerai il tuo prossimo come te stesso. E meno male che il Signore era buono. Il Signore è cattivo. Il Signore è cattivissimo, perché se mi chiede di amare il prossimo come me stesso, e sono nei guai, sono costretto ad amare. Ecco, Signore, quest'oggi ti chiediamo un qualcosa di sconvolgente. Fammi passare questo guaio. Insegnami ad amare il prossimo mio, come io, anche con modalità sbagliate, amo me stesso. Sia lodato Gesù Cristo.